redigio.it e la storia continua.
. 1938, i Fanti conquistano a Tirana una terza corona per Vittorio Emanuele. A Tirana, Galeazzo Ciano c'era stato l'anno prima, il 27 aprile del 1938, e il ministro degli esteri italiano aveva fatto da testimone alle nozze di re Zog d'Albania con l'avvenente contessina ungherese Geraldina Apponyi. In dono aveva portato un centro tavola d'argento sbalzato, ma aveva presentato anche il regalo di Mussolini, 4 grandi anfore di bronzo. Alle nozze reali, fastose anche se celebrate soltanto con rito civile per la diversità di religione dei coniugi, tutti i capi di Stato si erano fatti rappresentare. Hitler aveva donato un'automobile, era forse un'allusione alle mire tedesche sui petroli albanesi. Questa, almeno, era stata l'interpretazione data da Ciano. Più tardi ne avrebbe fatto oggetto di severa rampogna all'ambasciatore tedesco a Roma, von Mackensen, e così disse: «Noi consideriamo l'Albania come una qualsiasi altra regione d'Italia», aveva detto al diplomatico tedesco il poco diplomatico ministro italiano. Le mire sull'Albania facevano parte del personale politica balcanica svolta da Ciano. La sua parte in tutta la faccenda che doveva portare, in questo incandescente 1939, all'occupazione del paese da parte degli italiani, è quindi rilevante. In gennaio, dal 19 al 21, il ministro degli esteri era stato ospite a Belie del presidente del Consiglio jugoslavo, Milan Stojadinovic. Il pretesto era costituito da una battuta di caccia alla lepre, ma in effetti il tema centrale dei discorsi non era stato di natura venatoria, bensì politica: la spartizione dell'Albania. A salvare per il momento il piccolo paese aveva contribuito le dimissioni, di lì a una decina di giorni, del primo ministro jugoslavo. Il generale Zvektović, che gli era succeduto, non era molto disposto a lasciarsi trascinare nell'avventura fascista. Mussolini e Ciano avevano dovuto rimandare i loro piani. La minaccia sull'Albania era stata per il momento allontanata, ma non cancellata. Mentre re Zog, conscio del pericolo, cercava affannosamente appoggi a Londra e a Parigi, il 15 marzo si verificava un sensazionale evento destinato a ritorcersi indirettamente anche su Tirana. Hitler, in spregio al Trattato di Monaco, decideva l'occupazione della Boemia. Sorpresi da questa inopinata mossa, ma allo stesso tempo rassicurati dalle inefficaci reazioni internazionali, Mussolini e Ciano pensano di emulare il gesto a spese dell'Albania. Alla data del 23 marzo, Ciano scrive nel suo diario: «Il Duce decide di accelerare i tempi sulla questione albanese e lui stesso redige un progetto di accordo, brevissimo, di 3 secchi articoli, che ha molto più dell'aspetto di un decreto che di un patto internazionale. O Zog accetta le condizioni che noi gli facciamo, oppure occuperemo il paese con le armi. A tal fine ci stiamo già mobilitando». In Puglia si cominciano a radunare le forze di un corpo di spedizione. Le impressioni sono contrastanti per i due diplomatici che provengono entrambi da Tirana, Jaco Moni il ministro italiano accreditato presso l'EZOG, nel recarsi a Roma per riferire sulla situazione, raccoglie voci preoccupanti. Sembra che non si riesca a trovare in tutto l'esercito un battaglione di motociclisti allenati in grado di occupare di sorpresa Tirana. Se Reggi, che negli stessi giorni va a Roma come nuovo ambasciatore albanese, nella sosta a Bari si rende conto dell'ammassamento di militari e ne ricava invece un'impressione di grandissima potenza, cosa che non sarà senza conseguenza sul suo atteggiamento. In Albania, infatti, le opposizioni a Herzog non sono poche e gli italiani non lesinano denaro per avvicinarli alle loro cause. Tutti i mezzi sono considerati leciti, come si può desumere dalle annotazioni che Ciano fa sul suo diario alla data del 2 aprile. E così scrive: Muti è arrivato a Roma e mi preparo a spedirlo a Tirana con una piccola squadra di uomini a sua immagine e somiglianza per creare incidenti. Gli ho dato libertà d'azione con l'ordine preciso di rispettare la regina e il bambino se sarà già nato. Il bambino che Geraldina aspettava nasce il 5 aprile alle 3:30 e viene immediatamente battezzato col nome di Alessandro Leca e fugge avventurosamente con la madre, presto raggiunti dal re, verso la Grecia. L'invasione italiana incomincerà il giorno successivo. Il corpo di spedizione è stato infatti imbarcato su ordine diretto di Mussolini il giorno 6 nei porti di Bari, Brindisi e Taranto. Consiste in una divisione di fanteria, 4 reggimenti di bersaglieri, 2 battaglioni di carri armati, un gruppo di squadroni carri veloci, il battaglione San Marco, 2 battaglioni di camicie nere, 2 gruppi di artiglieria di medio calibro, complessivamente 22.000 uomini, 64 pezzi di artiglieria, 140 carri armati e 2.000 autoveicoli. Al comando è il generale Guzzoni. Un'imponente scorta navale protegge il convoglio. 2 corazzate, 7 incrociatori, 16 caccia, 14 torpediniere, 10 sommergibili. Nelle prime ore del mattino del 7, 4 colonne prendono terra a Durazzo con il generale Messe e a San Giovanni di Meuda, colonnello Scattini, a Valona, colonnello Bernardi e a Santi 40, colonnello Carasi. L'opposizione è dappertutto simbolica, un po' più accesa soltanto a Durazzo. Alle 6 parte in volo, annota Ciano. Alle 7:45 sono a Durazzo. Lo spettacolo è bellissimo, ma un po' di resistenza deve esserci perché vedo squadre di bersaglieri restare piattata dietro cumuli di carbone. Prosegue per Tirana. La legazione è barricata. Sul tetto un gran tricolore. A Durazzo si avranno le maggiori perdite italiane, che assommerebbero in tutto a 12 morti e 53 feriti. La strada per Tirana è aperta, ma un ultimo tentativo di trattativa da parte di Re Zog blocca per 6 ore l'esercito di Guzzoni. Il giorno 8, Ciano atterra all'aeroporto della capitale albanese, appena occupato dalle avanguardie italiane. Poche ore dopo sbarca una divisione aerotrasportata. In tutto il paese le colonne italiane avanzano senza colpo ferire, procedendo all'occupazione. Instancabile, il 9 Ciano è già a Roma. Esaminiamo col duce il progetto redatto. Programma. Costituente a Tirana il 12, per votare l'unione personale dei due paesi, conferendo a Re Vittorio Emanuele III la corona d'Albania. Il giorno 13, consiglio a Roma. Il giorno 15, il mio discorso alla Camera e domenica 16, grande celebrazione nazionale dell'evento. Le date stabilite dal ministro degli esteri italiano sono rispettate. Arrivo a Tirana in volo alle 16, scrive in data 12 aprile. Ricevuto dal nuovo governo. La folla mi accoglie trionfalmente e qualche zona di freddo vi è ancora ed è soprattutto fra gli scolari delle scuole medie. Vedo che stentano ad alzare il braccio nel saluto romano. La cerimonia dell'offerta della corona d'Albania al re d'Italia si svolge a Palazzo Reale. Steph Ket Verlaci, presidente del Consiglio albanese, pronuncia con stanchezza e rassegnazione le parole di rito. Vittorio Emanuele risponde con voce incerta e tremante. Non sembra esserci molta convinzione da parte di entrambi. Iacomoni, l'attivo ministro italiano a Tirana, è nominato luogotenente. Il 3 giugno viene emanato lo Statuto Fondamentale del Regno d'Albania, che ricalca quello italiano. Mussolini e Ciano sembrano paghi e soddisfatti, per poco. Il ministro degli esteri comincia già a rivendicare i diritti dell'Albania sulla zona Jugoslavia di Kosovo, mentre il suocero si limita a progettare la costruzione di una moschea a Roma, dato l'aumento prevedibile dei sudditi musulmani.